Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Buongiorno cari ascoltatori di Radio Città Fujiko, Radio Arengo alle 8 di sabato mattina. Continuiamo la nostra programmazione che, come di consueto negli ultimi tempi, prevede la messa in onda di due episodi di Great Women in History che Stefania Cocco Scalisi ci rende disponibili, nei quali ci racconta delle vicende della vita di donne che, più o meno note, hanno dato il loro contributo alla crescita, al progresso civile, ai diritti delle persone e a realizzare il mondo, a rendere, a lasciare un po' migliore il mondo che hanno trovato. Auspichiamo che sia di vostro gradimento l'ascolto e da parte nostra vi auguriamo un buon fine settimana.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per conoscere la donna di oggi andiamo nel secolo scorso, in America Centrale, per incontrare Reina Torres de Araúz, prima donna latinoamericana a ricevere una borsa di studio del National Geographic Society e antropologa che diede un contributo fondamentale alla storia di Panama. Reina nacque il 30 ottobre 1932 a Panama City. Studiò per un anno alla Escuela Normal de Santiago nella provincia di Veracruz, poi passò al Liceo de Señoritas e infine ottenne il diploma presso l'Istituto Nazionale di Panama City. Continuò i suoi studi in filosofia e letteratura con specializzazione in antropologia all'Università di Buenos Aires in Argentina, dove conseguirà il dottorato nel 1963. Nella stessa università otterrà inoltre i titoli di antropologo generale, etnografo, professore di storia e tecnica museale. La sua tesi di dottorato sulla cultura dei Chocó e dei suoi abitanti a Panama e in Colombia, pubblicata nel 1962, è considerata ancora oggi un importante riferimento in questo campo. Reina, tra l'altro, parlava correntemente cinque lingue, tra cui il greco antico ed il latino. Reina si concentrò sullo studio delle caratteristiche dei popoli indigeni panamensi nel loro territorio, attraverso visite alle giungle nelle montagne di Panama, in un lavoro di ricerca teorica e documentaria che le permise di realizzare una dettagliata documentazione scritta e fotografica delle idiosincrasie, delle credenze religiose, dei giochi sportivi, delle danze, dei canti e delle musiche di questi popoli. Il salvataggio della cultura e della memoria del popolo indigeno panamense divenne una delle principali missioni di tutta la sua vita professionale. Reina fu professore di antropologia all'Istituto Nazionale all'Università di Panama. Quando nel 1961 un'azienda di proprietà americana demolì un edificio coloniale chiamato La Polvora in una città costiera di Panama per fare spazio a un'autostrada, Reina Torres de Araúz, allora 29enne, oltraggiata da quello scempio, si rivolse al presidente di Panama, Roberto Chiari. Quest'ultimo l'ascoltò e in tutta risposta creò la Commissione Nazionale di Archeologia e Monumenti Storici. Questa commissione divenne il seme della Direzione Nazionale del Patrimonio Storico creata all'interno dell'Istituto Nazionale di Cultura, di cui Reina fu direttrice per un decennio. A quel tempo la Torres de Araúz era già nota non solo a Panama ma in tutta l'America Centrale. Aveva preso in parte infatti alla spedizione per identificare il percorso migliore attraverso Panama per la costruzione dell'autostrada panamericana, che alla fine si sarebbe estesa dall'Alaska al Cile. Qualche anno prima, nel 1958, Reina aveva deciso di trascorrere la propria luna di miele partecipando alla spedizione Trans-Darién, documentata dal National Geographic. La squadra lasciò Panama con una Jeep e una Land Rover e finì in Colombia 4 mesi dopo, dopo aver completato la prima traversata motorizzata dal Nord al Sud America. L'influenza di Reina su Panama fu fondamentale. Fondò il centro di ricerca archeologico all'Università di Panama, istituì borse di studio per incoraggiare gli studenti a intraprendere ricerche sul campo e creò i dipartimenti per la preistoria, l'etnografia e l'antropologia culturale panamense. Dopo aver servito come direttore del Museo Nazionale di Panama, aiuterà ad aprire inoltre altri 6 musei ed un parco archeologico. Nel 1971 la Torres de Araúz divenne la prima borsista latinoamericana donna del National Geographic, una borsa di studio che le darà i fondi necessari per catalogare i manufatti in oro precolombiani. Fece inoltre pressioni, con successo, per una legge che arrestasse il flusso di tali manufatti all'estero. La De Araúz venne eletta anche vicepresidente della World Heritage Committee dell'UNESCO. Nella sua carriera di insegnante e ricercatrice, nel 1974 l'Accademia di Storia Panamense l'ha formalmente nominata membro effettivo dell'istituzione, la prima donna panamense a ricevere questo onore. Fu inoltre la prima donna a ricevere il premio Orden de Vasco Núñez de Balboa, la più alta onorificenza panamense. Reina morirà nel 1982 a soli 49 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro. Con questo dunque, con la storia di una donna capace di aver dato un contributo fondamentale all'antropologia e alla storia di un intero paese, del suo paese, Panama, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante. Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima!
I'm going back, man, 'cause I've been feeling much the same. Yeah, once I had a home town, and now I'm a stranger to everyone around. The world keeps on spinning, you can try to hold on to. I was gone for the first frost in the pale November dew. Seasons keep on changing like an endless melody. Every moment passes like a wave to the thank you.
e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per conoscere la donna di oggi andiamo indietro nel tempo, nella Francia della Rivoluzione, per incontrare Thérouanne de Méricourt, politica, rivoluzionaria e femminista belga. Figlia di un agiato agricoltore, Pierre Thérouanne de Corise e di Elisabeth Layal de Méricourt, Anne-Joseph nasce nel piccolo villaggio di Morcourt, nel Lussemburgo belga, dove vivrà fino a quando, dopo la morte della madre avvenuta a 5 anni, verrà trasferita a casa di una zia, a Liegi, che non sarà molto felice di accoglierla ed infatti la manderà, appunto al fine di darle un'educazione, presso una parente, badessa del convento di Robermore, dove Thérouanne resterà 11 anni. A 16 scapperà e fuggirà appunto di casa, lascerà Liegi e diventerà dama di compagnia di Madame Colbert, che l'avvierà alla lettura, alla musica e al canto. Ovviamente tutto questo si verifica a Parigi. Infatuata di un ufficiale inglese, grazie al quale vivrà una vita brillante tra Londra e Parigi, Thérouanne tuttavia non riuscirà mai a sposarlo e quindi appunto lo lascerà per il marchese du Doublet, grazie al quale riuscirà a garantirsi una rendita che le servirà per sostenere la famiglia che nel frattempo era caduta in disgrazia. Nel 1788 si innamorerà di un italiano, Giusto Fernando Tenducci, detto il Senesino, che era un cantante e compositore italiano che era stato castrato e grazie al quale Thérouanne conoscerà l'Italia, che visiterà viaggiando in lungo e in largo, ma dove purtroppo contrarrà una malattia venerea. Finito appunto l'amore con Giusto Fernando, tornerà a Parigi proprio quando la rivoluzione sta per scoppiare. Per questo si crede che Thérouanne abbia partecipato alla presa della Bastiglia del 14 luglio 1789 e certamente sarà protagonista delle appassionate discussioni nell'Assemblea Nazionale. Nei primi anni della rivoluzione, la Bella di Liegi, come veniva chiamata appunto, la Belle Liégeoise, terrà un salotto frequentato dalle menti rivoluzionarie dell'epoca, Danton, Mirabeau, Desmoulins, Rome. Parteciperà peraltro in prima persona alla discussione del Club dei Cordiglieri e cercherà anche di fondare un club femminile, esortando il 26 marzo del 1792 le donne a formare il Battaglione delle Amazzoni, un corpo militare, poiché sostiene, qua la cito, che era tempo che le donne contrastino la vergognosa incompetenza in cui l'ignoranza, l'orgoglio e l'ingiustizia maschili le aveva per così lungo tempo tenute prigioniere. Vestita da cavallerizza con un cappello piumato, pistole e sciabole ai fianchi, l'Amazzone Rossa o Amazzone della Libertà, come veniva chiamata, sarà in prima linea nelle giornate del 5 e 6 ottobre 1789, quando riuscirà a convincere, a persuadere molti soldati del Reggimento Reale di Fiandra a passare dalla parte dei rivoluzionari. Sarà allora che la polizia regia inizierà a interessarsi di Thérouanne, che quindi, insomma, fiutando il pericolo, scapperà a Liegi, dove però sarà comunque arrestata però dagli austriaci, che la imprigioneranno nel castello di Kufstein, nel Tirolo. Se la parola femminismo non sarà usata ufficialmente prima del 1837, è comunque indubbio che questa possa essere applicata per Thérouanne, perché quest'ultima lottava davvero per la parità del genere, sostenendo, e qua continuo a citarla, che le donne hanno gli stessi diritti naturali degli uomini, quindi di conseguenza è estremamente ingiusto che non godano degli stessi diritti nella società. Questa presenza così passionale e questi discorsi molto espliciti di Thérouanne provocheranno l'ira della stampa controrivoluzionaria, che inizieranno a dipingerla in modo volgare e derisorio. Parleranno di lei come di una donna senza femminilità, di una puttana dei patrioti che con i suoi 100 amanti al giorno pagava, insomma, col sudore del suo corpo la rivoluzione. Fu in quel periodo che Thérouanne aggiungerà al suo nome il de Méricourt, appunto memoria di un passato appunto nobile che lei mai disdegnerà e che si attirerà le antipatie, che causeranno appunto per Thérouanne l'attirarsi delle antipatie delle donne del popolo che combattevano con lei in prima linea e che già insomma non avevano molto in simpatia Thérouanne per la sua appunto presenza così ingombrante. Certo che però fino a quando appunto gli eventi rivoluzionari saranno così forti a Parigi, lei sarà comunque accolta con entusiasmo, come sarà accolta con entusiasmo quando tornerà appunto nella capitale francese alla fine della sua prigionia e lì continuerà la sua sanguinaria ascesa nei ranghi della rivoluzione. Si narra che appunto a Place Vendôme con una sciabola avesse tagliato la mano di un avvocato realista o che insieme ad un suo amante abbia soffocato una giovane nobile parigina. Comunque le cose andranno bene per Terouan fino a quando quest'ultima, forse stanca degli eccessi rivoluzionari, inizierà a predicare la moderazione, rendendosi così invisa ai seguaci di Marat, ma soprattutto a quelle donne del popolo che, come abbiamo detto, non l'avevano già molto in simpatia. Fu quindi nel 1793, nella primavera del 1793, durante un discorso di Terouan sulla terrazza dei Foglianti, in cui appunto invocava la moderazione, che avverrà l'evento che sconvolgerà per sempre la sua vita. Sarà denudata, frustata e bastonata da delle donne giacobine. La vergogna, forse anche la quantità di bastonate che prenderà in testa, segneranno per sempre Terouan, che resterà di fatto menomata e verrà internata in un manicomio. All'inizio per pochi mesi e poi verrà rilasciata, poi nel 1797 verrà internata per sempre fino alla fine dei suoi giorni, della sua vita, e morirà nel 1817, quindi pensate, trascorse 20 anni in manicomio. Comunque, se volete leggere della vita di Terouan, di lei parlano nel bellissimo libro L'armata dei sonnambuli, il collettivo Wu Ming, che faranno di Terouan appunto una delle protagoniste del loro romanzo. Con questo dunque, con la storia di una donna, una delle tante donne che ha partecipato agli eventi della rivoluzione, per esempio un'altra fu Olympe de Gouges, di cui in questo podcast abbiamo parlato alcune puntate fa, appunto io vi lascio, sperando che appunto la sua vita così passionaria vi abbia in qualche modo interessato e ispirato anche in questo momento storico così carico di giusta voglia di lottare.